Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Seconda parte. Contiene diversi consigli per l'elevazione dell'anima a Dio per mezzo dell'orazione e dei sacramenti. Capitolo primo. Necessità dell'orazione. Primo. Poiché l'orazione illumina l'intelletto con la chiarezza della luce di Dio e scalda il cuore al calore dell'amore celeste, nulla l'eguaglia nel purificare l'intelletto dall'ignoranza e il cuore dagli affetti disordinati. È un'acqua di benedizione che fa rinverdire, rifiorire le piante dei nostri buoni desideri, monda le anime dalle imperfezioni e attenua nei cuori l'ardore delle passioni. Secondo. Mai più di ogni altra ti consiglio l'orazione mentale che impegna il cuore a meditare sulla vita e la passione di nostro Signore. Se lo contempli spesso nella riflessione, il cuore e l'anima ti si riempiranno di Lui. Se consideri il suo modo di agire, prenderai le sue azioni a modello delle tue. È Lui la luce del mondo. È dunque in Lui, da Lui e per mezzo di Lui che possiamo essere illuminati e trovare la chiarezza. È l'albero del desiderio all'ombra del quale dobbiamo rinfrescarci. È la fontana viva di Giacobbe che lava tutte le nostre iniquità. I bambini, a forza di ascoltare le mamme e balbettare dietro di loro, imparano la loro lingua. Avverrà lo stesso per noi se ci terremo vicino al Salvatore con la meditazione. Osservando le sue parole, le sue azioni, i suoi affetti, impareremo con il suo aiuto a parlare, agire e volere come Lui. Fermiamoci qui, Filotea, e credimi, non possiamo raggiungere il Padre che passando per questa porta. Come il vetro di uno specchio non potrebbe chiudere la nostra visuale se dietro non fosse ricoperto di stagno o di piombo, allo stesso modo la divinità non potrebbe essere da noi contemplata in questo mondo se non si fosse unita alla sacra umanità del Salvatore, la cui vita e la cui morte costituisce il soggetto più adatto, piacevole, dolce ed utile che ci sia dato per la meditazione ordinaria. Non per nulla il Salvatore si chiama il pane disceso dal cielo. Come il pane può essere mangiato con ogni sorta di vivande, così il Salvatore può essere meditato, considerato e cercato in tutte le nostre orazioni, in tutte le nostre azioni. Molti autori hanno utilmente suddiviso la vita e la morte di nostro Signore in molti punti per favorire la meditazione. Terzo, ogni giorno consacra all'orazione un'ora prima del pranzo, perché lo spirito sarà più libero e più fresco dopo il riposo della notte. Mai più di un'ora, se non per espresso consiglio del tuo padre spirituale. Se ti è possibile, compi questo esercizio in chiesa. Vi troverai comodità, tranquillità discreta, perché quivi né il padre, né la madre, né la moglie, né il marito, né qualunque altro potrà impedirti di rimanere in pace per un'ora. Mentre a casa, con tutti gli impegni, sarebbe problematico trovare modo di essere lasciati in pace per un'ora. Quinto, inizia ogni orazione, sia mentale che vocale, mettendoti alla presenza di Dio. Mantieniti fedele a questo principio senza eccezioni, e in breve ti accorgerai del profitto che te ne viene. Sesto, se mi ascolti, dirai il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Credo in latino, ma imparerai nella tua lingua il significato delle parole che dici, affinché pur dicendole nel linguaggio comune della Chiesa, tu sia in grado di assaporare il senso meraviglioso di queste preghiere, che devono essere dette concentrando profondamente la mente sul loro significato, provocando reazioni nei tuoi affetti. Non andare in fretta per dirne molte, ma studiati piuttosto di dire quelle che dici con il cuore. Un solo Padre nostro, detto con sentimento, vale più di molti recitati in fretta e di corsa. Settimo. Dire il rosario è un modo molto utile di pregare, purché tu sappia dirlo. Per questo devi avere qualche libretto che te lo insegni. È cosa buona anche dire le litanie delle Signore, della Madonna, dei Santi e tutte le altre preghiere che puoi trovare nei manuali approvati e nel libro delle ore. Ma a un patto. Se hai il dono dell'orazione mentale, conservale il primo posto. E ricordati che se dopo quella, o a causa degli affari o per altri motivi, non puoi fare preghiere vocali, non devi preoccupartene. Accontentati di dire, prima e dopo la meditazione, il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Credo. Ottavo. Se mentre sei impegnata nell'orazione vocale, senti il cuore attirato all'orazione interiore o mentale, non resistere. Lascia dolcemente scivolare il tuo spirito e non darti pensiero perché non hai finito le orazioni vocali che ti eri proposta. L'orazione mentale, compiuta al loro posto, è più gradita a Dio e più utile alla tua anima. Faccio eccezione per l'ufficio divino, se sei tenuta a dirlo. In tal caso si tratta di un dovere da compiere. Nono. Se ti dovesse capitare di trascorrere tutta la mattinata senza fare orazione mentale a causa degli affari o di qualche altro motivo, però fai il possibile perché questo non capiti mai. Rimedia al pomeriggio, possibilmente lontano dai pasti, perché se dovessi fare orazione in piena digestione, finiresti per assopirti e oltretutto recheresti anche danno alla salute. Se poi non riesci a fare orazione nemmeno nel corso di tutta la giornata, rimedia al vuoto moltiplicando le orazioni giaculatorie, leggendo qualche passo di un libro di devozione, facendo qualche penitenza che elimini il difetto, e prendi una ferma risoluzione di rimetterti in carreggiata il giorno dopo. Capitolo secondo. Breve metodo di meditazione e, in primo luogo, la presenza di Dio. Primo punto della preparazione. Filotea, è possibile che tu non sappia come va condotta l'orazione mentale? Ai giorni nostri pochi lo sanno, ed è un male. È per questo che brevemente e con semplici parole ti espongo ora un metodo, in attesa che tu, leggendo libri sull'argomento e soprattutto con la pratica, ne raggiunga una conoscenza più profonda e più completa. Inizio dalla preparazione che consta di due momenti. Primo, mettersi alla presenza di Dio. Secondo, invocarne l'assistenza. Per metterti alla presenza di Dio, ti propongo quattro vie che all'inizio possono esserti utili. Primo. La prima è una viva e attenta presa di coscienza dell'onnipresenza di Dio. Dio è in tutto. Dio è dappertutto. Non c'è luogo o cosa in questo mondo che non manifesti la sua presenza. Noi siamo simili agli uccelli che sono circondati dall'aria ovunque indirizzino il loro volo. Ovunque andiamo, ovunque ci fermiamo, Dio c'è presente. Tutti sanno questa verità, ma non tutti sono attenti a prenderne coscienza. I ciechi, pur non vedendo il principe al cui cospetto si trovano, non per questo non tengono un contegno rispettoso se sono avvertiti di tale presenza. Però, non vedendolo, dimenticano facilmente la sua presenza. Di conseguenza, ancora più facilmente, dimenticano il contegno rispettoso. Noi siamo così, Filotea. Pur sapendo che Dio è presente, non lo vediamo. È la fede che ci ricorda la sua presenza. Non vedendolo materialmente con gli occhi, ce ne dimentichiamo molto spesso, ci comportiamo come se Dio fosse molto lontano. Sappiamo bene che è presente in tutte le cose, ma non ci pensiamo, ed è quindi come se non lo sapessimo. È per questo che, senza eccezioni, prima dell'orazione, dobbiamo svegliare nella nostra anima l'attenzione cosciente alla presenza di Dio. Questo era il pensiero di Davide quando scriveva: «Se salgo in cielo, o mio Dio, tu ci sei. Se discendo agli inferi, tu ci sei». In tale senso vanno prese anche le parole di Giacobbe, che alla vista della scala dice: «Questo luogo è terribile, Dio si trova proprio qui e io non lo sapevo». Vuol dire che non ci pensava, sapeva bene che Dio è presente ovunque e non ci pensava. Tornando alla preghiera, devi dire al tuo cuore con tutto te stesso: «Cuor mio, Dio è proprio qui». Secondo, la seconda via per mettersi alla presenza di Dio è pensare che non soltanto Dio è presente nel luogo in cui ti trovi, ma in modo particolare è presente nel tuo cuore, nel profondo del tuo spirito, ai quali dà vita e forza, quale cuore del tuo cuore e spirito del tuo spirito. Come l'anima infatti è diffusa in tutto il corpo e presente in ogni parte di esso, e tuttavia ha nel cuore la sua sede privilegiata, similmente Dio, pur essendo presente dappertutto, sceglie la sua sede particolare nel nostro spirito. Per questo Davide chiamava Dio il Dio del suo cuore. E San Paolo diceva che noi viviamo, ci muoviamo e siamo in Dio. Pensando a questa verità, procurerai di avere nel tuo cuore un grande rispetto per Dio, perché ivi è presente in modo particolare. Terzo. La terza via è di pensare al nostro Salvatore, che nella propria umanità vede dal cielo tutte le persone della terra, in modo particolare i cristiani suoi figli, e tra essi particolarmente quelli che sono in preghiera, di cui nota gli atti e il comportamento. Questa non è fantasia, è la pura verità. Perché anche se noi non lo vediamo, Lui dall'alto ci guarda. Santo Stefano così lo vide durante il suo martirio. Possiamo dire a buon diritto con la sposa: «Eccolo dietro la parete che guarda dalle finestre e si affaccia dal cancello». Quarto. Una quarta via può essere quella di ricorrere all'immaginazione e rappresentarci il Salvatore nella sua umanità vicino a noi, proprio come siamo soliti fare con gli amici, quando diciamo: «Vedo il tale che fa questo, mi sembra proprio di vederlo», e espressioni simili. Se poi ti trovi in un luogo dove c'è il Santissimo Sacramento dell'altare, non sarebbe più soltanto una presenza immaginaria, ma reale. Le spezie e le apparenze del pane sono come una tenda da dietro la quale il nostro Signore, realmente presente, ci vede e pensa a noi, anche se non lo vediamo nella sua forma. Serviti di una di queste quattro vie per metterti alla presenza di Dio, prima dell'orazione. Non pretendere di impiegarle tutte insieme, ma una alla volta, con semplicità e brevità. Capitolo terzo. Secondo punto della preparazione. L'invocazione. Ecco come devi fare l'invocazione. Una volta che la tua anima si sente alla presenza di Dio, deve umiliarsi in un profondo sentimento di rispetto, perché sa di essere indegna di trovarsi di fronte alla sovrana maestà di Dio. Ma poiché sa anche che è la sua immensa bontà che vuole così, gli chiede la grazia di servirlo bene e di adorarlo nella meditazione che si accinge a compiere. Se ti sembra opportuno, puoi anche servirti di qualche parola concisa, piena di ardore, come le seguenti di Davide. «O Dio, non respingermi dalla tua presenza, non privarmi della grazia del tuo Santo Spirito. Risplenda il tuo volto sulla tua serva, voglio ammirare le tue meraviglie. Dammi l'intelletto e capirò la tua legge e la osserverò con tutto il cuore. Sono la tua serva, dammi lo spirito». E altre cose simili. Ti sarà utile aggiungere l'invocazione all'angelo custode e a tutti i santi presenti nel mistero sul quale vuoi meditare. Per esempio, se mediti su quello della morte del Signore, potrai invocare la Madonna, San Giovanni, la Maddalena, il buon ladrone, perché ti facciano partecipe dei sentimenti e dei movimenti interiori ricevuti in quel mistero. Se mediti sulla tua morte, potrai invocare il tuo buon angelo, che sarà presente in quel momento, affinché ti ispiri i pensieri adatti. E così per gli altri misteri. Capitolo quarto, terzo punto della preparazione, la presentazione del mistero. Dopo i due punti indicati per iniziare e che sono comuni a tutte le meditazioni, ce n'è un terzo che non è comune a tutte. C'è chi lo chiama ricostruzione del luogo, chi invece lo chiama lezione interiore. In fin dei conti, si tratta solo di presentare alla tua immaginazione il mistero su cui vuoi meditare, ricostruendolo nella sua realtà storica. Per esempio, se vuoi meditare su Nostro Signore in croce, devi immaginare di trovarti su Monte Calvario, rivedere tutto ciò che avvenne, tutto ciò che si disse nel giorno della Passione. O, se preferisci, ed è la stessa cosa, immaginarti che la crocifissione di Nostro Signore avvenga proprio nel luogo in cui ti trovi, seguendo il racconto degli evangelisti. Puoi procedere allo stesso modo, meditando sulla morte, come ti ho detto nella meditazione sulla stessa. Come pure per quella sull'inferno e simili misteri dove ci troviamo di fronte a cose sensibili e visibili. Per gli altri misteri, sulla grandezza di Dio, l'eccellenza delle virtù, il fine per il quale siamo stati creati, non possiamo usare questo procedimento basato sull'immaginazione, perché si tratta di realtà invisibili. Tuttavia, possiamo sempre servirci di qualche similitudine o qualche paragone per aiutarci nella meditazione, ma non sono cose facili, Voglio parlartene con molta semplicità, perché non vorrei che tu ti sentissi obbligata ad impegnarti in invenzioni che ti farebbero solo distrarre. Aiutandoci con l'immaginazione, chiudiamo il nostro spirito nel mistero che vogliamo meditare, perché non si metta a correre di qua e di là. Proprio come si chiude un uccellino in gabbia o si lega lo sparviero alla catenella perché rimanga sul pugno. Qualcuno ti dirà che è meglio servirsi semplicemente della riflessione di fede e di una operazione esclusivamente mentale e spirituale, quando vogliamo rappresentarci questi misteri, o anche tenere presente che tutto avviene all'interno del proprio spirito. Ma sono modi troppo sottili per l'inizio, e fino a che Dio non ti innalza un po', ti consiglio, Filotea, di rimanere nella valle che ti vado indicando. Capitolo quinto, seconda parte della meditazione, le considerazioni. All'operazione dell'immaginazione segue quella dell'intelletto, che noi chiamiamo meditazione. Non è altro che una riflessione, o anche più di una, per muovere i nostri affetti verso Dio e le cose divine. In ciò, la meditazione differisce dallo studio o da altri modi di pensare e di riflettere che non si prefiggono l'acquisizione della virtù o dell'amore di Dio, ma qualche altro fine, come il diventare dotti, per poi scriverne o dissertarne. Dopo aver dunque rinchiuso il tuo spirito, come ho detto, nell'ambito del soggetto su cui vuoi meditare, o con l'immaginazione, se si tratta di un soggetto sensibile, o per semplice presentazione, se non è sensibile, ti metterai a riflettere sul medesimo, seguendo la traccia che ti ho indicato con gli esempi concreti di meditazioni presentate nella prima parte. Se il tuo spirito ci si trova a suo agio, si sente illuminato e ricava frutto da una delle riflessioni, fermati, non andare oltre. Proprio come le api che non lasciano il fiore fin tanto che vi trovano miele. Ma se in nessuna delle considerazioni ti trovi a tuo agio, dopo aver provato, dopo aver insistito per un po', passa ad un'altra. Tutta l'operazione deve essere sempre molto semplice e procedere senza fretta. Capitolo sesto, terza parte della meditazione, affetti e propositi. La meditazione arricchisce la volontà, che è la parte affettiva della nostra anima, di buoni movimenti, quali l'amore di Dio e del prossimo, il desiderio del paradiso e della sua gloria, lo zelo per la salvezza delle anime, l'imitazione della vita di nostro Signore, la pietà per gli altri, l'ammirazione, la gioia, il timore di cadere in disgrazia di Dio, del suo giudizio, dell'inferno, l'odio per il peccato, la fiducia nella bontà e nella misericordia di Dio, la vergogna per i disordini della vita passata. Il nostro spirito deve esprimersi ed allargarsi il più possibile in questi affetti. Tuttavia, Filotea, non soffermarti troppo sugli affetti generali, ma mutali subito in propositi specifici, dettagliati, per correggerti e liberarti dai difetti. Per esempio, la prima parola che nostro Signore disse sulla croce farà sorgere senz'altro nella tua anima un affetto che ti spingerà all'imitazione, ossia il desiderio di perdonare ed amare i tuoi nemici. Io ti dico che questo è poco, se non ci aggiungi un proposito così formulato. Coraggio allora. D'ora in poi non mi offenderò più di certe parole cattive del tal vicino o della tale vicina, del mio domestico o della mia domestica, e nemmeno di quelle ingiurie sprezzanti che mi sono state rivolte da quell'altro. Al contrario, farò questa o quella cosa gentile per conquistarlo, e così farò per gli altri. Filotea, in questo modo, in poco tempo, correggerai le tue colpe, mentre poggiando solo sugli affetti, ci metteresti molto di più, e con un risultato dubbio. Capitolo VII. La conclusione e il mazzetto spirituale. La meditazione va conclusa con tre azioni da compiersi con la massima umiltà. A. La prima, il ringraziamento. Diciamo grazie a Dio per gli affetti e i propositi che ci ha ispirato, per la bontà e la misericordia che ci ha manifestato nei misteri meditati. B. La seconda, l'offerta. Offriamo a Dio la sua stessa bontà, la misericordia, la morte, il sangue, le virtù del Figlio e insieme i nostri affetti e propositi. C. La terza è la supplica, con la quale chiediamo e scongiuriamo Dio di comunicarci le grazie e le virtù del Figlio suo, di benedire i nostri affetti e propositi perché possiamo dare loro seguito. Poi pregheremo per la Chiesa, i pastori, i parenti, gli amici e gli altri, confidando nell'intercessione della Madonna, degli angeli e dei santi. Infine, è cosa buona aggiungere il Padre nostro e l'Ave Maria, le preghiere comuni a tutti i cristiani. A tutto ciò aggiungo che è necessario comporre un mazzetto di devozione. Eccoti cosa voglio dire. Chi passeggia in un bel giardino non esce volentieri senza cogliere qualche fiore da odorare e conservare. Similmente il nostro spirito, dopo che si è immerso in un mistero con la meditazione, deve scegliere uno o due o anche tre punti che lo hanno colpito favorevolmente e che sono più adatti al proprio progresso spirituale, per conservarli per il resto della giornata e ogni tanto aspirarne il profumo. Questo si deve operare nel posto nel quale si è meditato, rimanendo fermi o passeggiando in solitudine per qualche tempo. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.